105.250 la modulazione di frequenza, ritorniamo in diretta qui su Frittura Mista alias Radio Fabbrica per affrontare il primo argomento della serata che, come dicevamo, vertirà sul tema del lavoro domestico. E per farlo abbiamo con noi ospite Lucia Amorosi, che è stata autrice appunto dell'articolo "Il lavoro domestico retribuito nel welfare italiano fai da te" su Officina Primo Maggio numero 5, e le diamo innanzitutto il benvenuto qui ai microfoni di Radio Blackout.
Buonasera a tutte e tutti, ciao.
Ciao, grazie a te della disponibilità. E dunque, Maria, vuoi?
Sì, vai. Vado. Ciao Lucia. Allora, ripercorriamo un po' magari insieme alcuni passaggi del tuo articolo, poi insomma sia io che Andre ci alterneremo un po' nel farti qualche domanda al riguardo. Il tuo articolo in realtà parte da una convenzione che in realtà è del 2011 sul lavoro domestico retribuito e su come questo sia stato progressivamente nel tempo sempre più riconosciuto, diciamo, a livello internazionale. In Italia questo riconoscimento, ecco, forse partirei da qui facendoti intanto una prima domanda su questo riconoscimento è stato importante, anche se abbiamo in Italia varie forme di regolamentazioni, seppur con varie lacune di cui parleremo insieme, comunque c'è una storia della regolarizzazione del settore del lavoro domestico retribuito in Italia, quindi magari potremmo partire insieme da qui, anche per capire meglio di che settore, di che contratto nazionale stiamo parlando, se puoi introdurci un po' la storia di questa categoria e di questo contratto nazionale che abbiamo anche a livello italiano.
Ok, perfetto, grazie mille. Allora sì, parto proprio dalla convenzione OIL, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, del 2011 sul lavoro domestico, che è stata in realtà ratificata quasi subito dall'Italia, nel 2013, è stata uno dei primi stati in Europa a ratificarla. Però è stata una ratifica molto, diciamo, formale, avvenuta ai piani alti, diciamo, istituzionali, senza un processo, diciamo, di partecipazione dal basso, di discussione. E questo è avvenuto perché in realtà in Italia, a differenza di altri stati anche, diciamo, vicini a noi, come per esempio la Spagna, che ha ratificato questa convenzione solo nel 2021, se non sbaglio, l'Italia aveva già un contratto collettivo di lavoro domestico, che è stato il primo contratto collettivo, è stato scritto e firmato nel 1974. Va ricordato che fino al 74 il lavoro domestico, quindi diciamo retribuito, era regolamentato in Italia solo da una legge del 58, in precedenza non c'era niente, e fino al 1969 vigeva un divieto di contrattazione collettiva nel settore, che poi è stato abrogato con una sentenza della Corte Costituzionale. Da allora quindi, diciamo, si è aperta un po' la strada, si è aperto lo spazio più che altro per poter arrivare alla scrittura di un contratto collettivo nazionale di lavoro domestico. Questo però è stato possibile, come spesso accade, diciamo, nel mondo del lavoro, solo grazie al protagonismo delle lavoratrici. In questo caso userò il femminile perché questo, diciamo, è un settore altamente femminilizzato. E all'epoca questo protagonismo è stato svolto soprattutto dalle ACLI Colso, quindi da un'associazione comunque cristiana, che aveva all'epoca portato avanti una, diciamo, una battaglia anche molto forte sull'importanza del lavoro domestico e delle lavoratrici domestiche all'interno della società italiana. Infatti non è un caso che il contratto collettivo del 74 sia appunto stato firmato un anno dopo il congresso di Siena delle ACLI Colso. Quello che va sottolineato però, e su questo segnalo un libro molto interessante curato da Beatrice Busi, che si chiama "Separate in casa", è che poi il lavoro domestico retribuito e, diciamo, anche la tutela dei diritti di queste lavoratrici non ha visto una alleanza facile tra sindacaliste, lavoratrici domestiche e femministe. All'epoca ovviamente il movimento femminista era molto forte. sono emerse, essendo poi un settore veramente intersezionale, una dimensione intersezionale veramente molto forte, sono emerse una serie proprio di contraddizioni, incapacità anche di comunicazione spesso, laddove magari le femministe si concentravano soprattutto sul lavoro domestico gratuito svolto dalle donne nel nucleo familiare, le sindacaliste si concentravano sulle donne che lavoravano nelle fabbriche o che comunque nel lavoro direttamente produttivo, e diciamo all'interno di queste varie prospettive il lavoro domestico retribuito rimaneva un po' invisibile. Detto questo, comunque il primo contratto collettivo è stato firmato nel 74. Se volete continuo anche diciamo spiegando quali sono poi le lacune
di questa. Certo, andiamo anche a vedere
appunto,
i limiti.
È un settore che comunque è regolato in una maniera un po' sui generis particolare, ecco, mettiamola così, perché proprio a livello contrattuale sussistono ancora a fronte di rinnovi contrattuali che sono avvenuti negli anni, ovviamente una serie di proprio lacune, non saprei come definirle diversamente, e quindi le lavoratrici domestiche sono tutelate meno rispetto ad altre lavoratrici. Ora cito alcuni degli esempi più lampanti. Innanzitutto la questione della maternità. Le lavoratrici domestiche hanno diritto al solo congedo di maternità con indennità di maternità pagata all'80% dall'INPS, non dal datore di lavoro, e non hanno invece accesso al congedo parentale. Tra l'altro anche l'indennità di maternità è fruita solo laddove le lavoratrici abbiano versato un tot di contributi nei mesi precedenti, quindi comunque è limitato l'accesso anche alla tutela della maternità. E poi soprattutto la questione dei contributi, che sono molto bassi perché? Perché vengono pagati dalla lavoratrice in parte, ma soprattutto dalla famiglia. E quindi per non gravare troppo sulla famiglia, che è il datore di lavoro in questo caso, i contributi sono bassi, e questo però ovviamente si traduce in pensioni più basse banalmente, tra l'altro non trasferibili nei paesi di origine delle lavoratrici domestiche, che attualmente sono per il 70% migranti. E infine un altro tema rilevante è quello della malattia, perché la malattia nel lavoro domestico ha una durata di soli 15 giorni, non è pagata dall'INPS ma dal datore di lavoro, dalla famiglia, e quindi questo costituisce un fattore di ricattabilità per le lavoratrici che molto spesso, diciamo, pur di tenersi il lavoro, parlando proprio in maniera molto semplice, preferiscono non far presente il fatto di avere determinati problemi fisici, eccetera, non solo fisici, tra l'altro è un lavoro soprattutto la cura, l'assistenza alle persone molto gravosa anche dal punto di vista proprio emotivo, psicologico, e quindi temendo di poter essere licenziate, di poter perdere il lavoro, molto spesso non fanno presenza una serie di problemi. E queste, diciamo, sono delle lacune che sussistono tutt'oggi. L'attuale contratto collettivo di lavoro domestico, contratto collettivo di riferimento, perché poi va anche fatto presente che ci sono moltissimi contratti collettivi, il famoso dumping contrattuale, no? Quindi una serie di contratti a cui si può ricorrere, però diciamo il contratto collettivo di riferimento firmato da CGL, CISL e UIL comunque presenta ad oggi queste lacune, perché di base c'è una volontà di tutelare il datore di lavoro, che non è una impresa, un'azienda, ma è la famiglia. E quindi diciamo tenendo conto del risparmio che lo Stato ha nel delegare le responsabilità soprattutto di cura alle persone in un paese che è il secondo al mondo per invecchiamento demografico, nel delegare queste responsabilità alla famiglia si tende a non gravare troppo sulle spalle della famiglia, ma chi paga in questo caso poi sono le lavoratrici fondamentalmente. Su questo voglio solo citare un dato: il risparmio per lo Stato annuale grazie al ruolo che le famiglie hanno nei servizi di cura agli anziani è di circa 10 miliardi di euro all'anno. Quindi diciamo, se non fossero le famiglie a assumere direttamente le lavoratrici domestiche, se fosse lo Stato a fornire servizi di assistenza per la cura di lungo periodo per gli anziani soprattutto, lo Stato spenderebbe circa 10 miliardi di euro in più all'anno.
Ecco Lucia, scusami se...
notevole.
Scusami se ti interrompo un attimo. E proprio a tal riguardo, vabbè, c'era una, Un'altra cosa che avevo letto nell'articolo, che volevo chiederti, una brevissima parentesi, senso che dici che il lavoro domestico è inoltre escluso dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, e volevo chiederti un po' un chiarimento su questa cosa. E poi appunto
visto... Non si applica, banalmente.
Ah, ok, boh, semplicemente. Fantastico. Sì. E poi appunto visto questa specie di trappolone per il quale appunto si cerca di non dare troppi diritti alle lavoratrici di questo settore per, diciamo, non farlo pesare troppo sulle famiglie, appunto mi chiedo se in altri stati al di fuori dell'Italia appunto magari si sono provati a fare dei ragionamenti diversi rispetto a finire, diciamo, di fronte a questo cul-de-sac per il quale così si preferisce non far nulla, ecco.
Ok, certo. Allora, diciamo, il ruolo che il lavoro domestico retribuito ha all'interno di uno Stato dipende direttamente dal sistema di organizzazione del welfare di uno Stato. Quindi diciamo che ci sono delle definizioni, dei cosiddetti regimi di welfare, no? Che si diversificano in base al ruolo che lo Stato ha nel fornire appunto servizi di assistenza sociale, anche appunto nel caso della cura banalmente. Sì, negli altri stati può funzionare diversamente, abbiamo i modelli del Nord Europa con un welfare universalistico in cui i servizi sono pubblici e diretti, forniti, quindi appunto servizi pubblici forniti dallo Stato e di qualità. Al netto poi di un processo, diciamo, di mercatizzazione del welfare che ha impattato un po' su tutti gli stati, però diciamo il punto di partenza era questo, quindi magari si è limitato l'accesso ai servizi pubblici di qualità ai casi più gravi di non autosufficienza, però si continua con questo approccio. O ancora abbiamo invece un modello tipo quello liberale in Inghilterra banalmente, dove si fa molto affidamento sulle agenzie, sugli attori di mercato, però anche lì rigidamente comunque controllati nei sistemi di autorizzazione per operare e per portare avanti il loro business. E poi abbiamo altri in realtà contesti nazionali in cui la famiglia ha un ruolo centrale, banalmente faccio l'esempio della Francia. Però la differenza di questi welfare familistici è che questo familismo può essere esplicito e quindi supportato anche economicamente dallo Stato, come avviene in Francia, oppure implicito e invisibile, come avviene in Italia. In Francia, per esempio, c'è lo chèque d'emploi service universel, praticamente un buono lavoro basato su agevolazioni fiscali e contributive. Sono dei voucher che le famiglie usano per comprare servizi, in questo caso di assistenza domestica e di cura, soprattutto di cura per anziani, persone non autosufficienti, però con gravi contributivi garantiti dallo Stato. Quindi la famiglia paga un tot e il resto della remunerazione viene coperto dallo Stato, quindi c'è un investimento economico. In Belgio funziona così con il sistema dei voucher, che costano 20,80 euro per ogni ora di lavoro, ma la famiglia ne paga solo 7,50 euro e il resto è coperto dallo Stato, dopodiché la lavoratrice guadagna 20,80 euro all'ora. Quindi il discorso è quanto lo Stato, anche pur delegando appunto lo svolgimento dei servizi di cura alla famiglia e alle lavoratrici domestiche, quanto garantisce in termini di supporto e sostegno economico alle famiglie stesse. In Italia questa cosa non c'è. L'unica, diciamo, le famiglie italiane possono fare affidamento sull'indennità di accompagnamento per le persone non autosufficienti, e qui il grande paradosso è che l'indennità di accompagnamento può essere spesa senza alcuna condizione, quindi può essere spesa anche per assumere lavoratrici in nero. Cioè non c'è nessun controllo su come viene spesa l'indennità di accompagnamento. E quindi la grande differenza è questa, quanto anche il familismo, che poi può essere, diciamo, personalmente lo critico in una prospettiva di genere e politica sicuramente, ma quanto poi viene effettivamente coperto economicamente dallo Stato e quanto no. In Italia infatti si parla di welfare invisibile, welfare fai da te, in cui le famiglie, diciamo, si autogestiscono, si improvvisano in qualche modo per rispondere ai loro bisogni di cura. Poi c'è da dire che non è solo una questione economica, perché il lavoro domestico sconta l'eredità storica da un lato del lavoro domestico non retribuito svolto dalle donne storicamente, e dall'altro anche l'immaginario storico della serva, la servitù, quello che era sicuramente un lavoro non garantito, tutelato e rispettato. Quindi diciamo c'è una componente economica sicuramente, ma c'è anche una componente culturale molto forte.
Certo, e proprio su questo volevamo farti una domanda, ovvero un po' poi sul questi confini molto labili tra lavoro produttivo, quindi questo lavoro domestico retribuito, e invece il lavoro riproduttivo. Volevo solo riprendere, prima di farti la domanda, la definizione che magari non abbiamo detto all'inizio di lavoro domestico, perché in un passaggio dell'articolo insomma lo sottolinei in modo molto chiaro. Lavoro domestico è una forma di lavoro di cura, quello in cui le mansioni si svolgono all'interno di un'abitazione privata e sotto responsabilità del nucleo familiare, comprendendo in tal modo tanto il lavoro di cura diretto quanto quello indiretto. Quindi su questo trovavo le tue puntualizzazioni utili, quindi il diretto è la cura diretta di anziani e di bambini, quello indiretto invece tutto il lavoro di pulizia, per esempio, poi il fatto che si svolga tutto all'interno dell'abitazione privata e anche insomma questo, le implicazioni che comporta in termini di invisibilità, di condizioni di lavoro, di mancata applicazione di norme e così via. Però appunto arriviamo alla domanda che riguarda un po' poi appunto invece il lavoro riproduttivo. In Italia c'è stato comunque, mi viene da dire, storicamente anche un grande dibattito su come rimunerare il lavoro riproduttivo, e appunto evitare di naturalizzare determinate divisioni di compiti, la mancanza di welfare, l'appoggio sulle famiglie. E mi chiedevo quindi, all'interno di questo dibattito, penso al dibattito sul storicamente sul salario al lavoro domestico, oggi una versione, come dire, riattualizzata, chiamato appunto reddito di autodeterminazione, per parlare anche di un reddito a prescindere dal lavoro riproduttivo svolto o meno. Ecco, mi chiedo se tutto questo dibattito, che poi appunto dimmi tu anche se vuoi dire due parole al riguardo, può avere secondo te un'influenza anche su la questione del lavoro domestico retribuito? Cioè, visto che i due temi non sono slegati, lavoro produttivo, lavoro riproduttivo, come forse questi dibattiti potrebbero anche incidere sulle trasformazioni in termini di più tutele, più garanzie anche per il lavoro domestico retribuito di cui poi parli tu?
Ok, allora innanzitutto, cioè, in realtà anche il lavoro domestico retribuito è riproduttivo, cioè il problema è proprio quello che non produce direttamente valore e soprattutto è uno di quei settori lavorativi, di quelle occupazioni in cui un eventuale aumento salariale non è compensato da un aumento della produttività, perché appunto tu non produci un bene, un oggetto, e quindi può aumentare la produttività, ma curi una persona anziana, è un lavoro che si basa sul tempo, sull'emotività, sulla cura effettivamente. E questo però è un tema che, tra l'altro, al netto delle trasformazioni del capitalismo degli ultimi decenni, diciamo riguarda varie occupazioni. Se pensiamo all'economia dei servizi, no? Quanti lavori non sono più direttamente produttivi, come poteva essere il lavoro in fabbrica, banalmente. E infatti stiamo assistendo a un deterioramento complessivo delle condizioni di lavoro in tanti settori lavorativi. Quindi personalmente penso che questo sia un discorso che vada fatto su più fronti, e tra l'altro tira in ballo anche un parallelismo che si può fare tra lo sfruttamento del lavoro riproduttivo gratuito delle donne come sacrificio fatto per amore e lo sfruttamento di tanti lavori sottopagati, precari, che vengono svolti sulla base della passione individuale. Penso al libro Il lavoro non si ama di Sara Jaff, non ho mai capito come si pronuncia il suo cognome, comunque. Cioè, su questo veramente ci sarebbe da fare un parallelismo. Detto questo, sicuramente l'Italia, in particolare negli anni passati, era un po' quello che dicevo prima, quando c'è stato tutto il dibattito precedente all'introduzione del contratto collettivo nazionale. Ovviamente tutte le riflessioni del Movimento per il Salario per il Lavoro Domestico sono state anche alla base, diciamo, di una serie di riflessioni rispetto al lavoro domestico retribuito. Sicuramente quel dibattito ha avuto appunto il merito di far capire che quello è lavoro, che non è non è o non sempre, anzi, quando è obbligato non è, non è basato su un atto di volontà, è un atto d'amore. E quindi ha smascherato, diciamo, quella che è quella che Nancy Fraser definisce come la precondizione per la stessa produzione, la riproduzione sociale è necessaria al mantenimento delle stesse relazioni capitalistiche, della stessa dimensione direttamente produttiva del lavoro. Senza la riproduzione sociale non ci sarebbe neanche produzione, e quindi è una sua condizione di possibilità. Detto questo, il tema del salario per il lavoro domestico è molto difficile poi da tradurre nel concreto, nel senso come si definisce, quanto proprio a livello di valore economico, quanto la paghiamo. È un dibattito molto attuale, per esempio penso all'indennità per le caregiver familiari, no? Da un lato riconosci che appunto ci sono delle figure tendenzialmente femminili che svolgono questo lavoro gratuitamente, gli dà un compenso economico, però da un lato un po' si potrebbe, ecco, istituzionalizzare la femminilizzazione delle attività di cura, perché poi è difficile che a svolgere quell'attività di cura siano gli uomini del nucleo familiare. E dall'altro ci può essere anche un effetto sostitutivo in termini proprio di salari, cioè se questa indennità, non c'è un modello nazionale, ci sono vari esperimenti locali, ma varia tra i 400 e i 700 euro, può avere un effetto sostitutivo per il salario per donne di classe più bassa, e invece può essere un di più per chi magari, altre donne che magari hanno studiato e hanno anche, diciamo, altre proiezioni personali, no? Quindi lì bisognerebbe capire proprio nel merito come strutturarlo e come pensarlo. Rispetto al reddito di autodeterminazione, anche lì è sicuramente uno strumento fondamentale, da un lato ovviamente come strumento di fuoriuscita da condizioni di violenza, ma anche come strumento per uscire dal ricatto del lavoro sottopagato, del lavoro povero. E però appunto anche rispetto al nesso poi con il lavoro domestico salariato, cioè sono strumenti che non possono essere adottati isolatamente, ma il reddito di autodeterminazione presuppone comunque un ripensamento del welfare, è una maggiore responsabilità statale, personalmente per come la vedo io, proprio nella capacità di fornire servizi pubblici di qualità diretti, è anche un intervento sul lavoro, per esempio appunto il salario minimo, cioè garantire in modo che il lavoro sia tutelato, garantito, ben pagato, e il reddito di autodeterminazione è un di più rispetto a quello, perché altrimenti compensa, invece potrebbe compensare condizioni di lavoro che sono sempre peggiori. Ecco, diciamo, sul lavoro domestico retribuito, io a livello di ricerca mi occupo di questo da un po' di tempo, alla fine penso che veramente l'unica soluzione sia rendersi conto che è una responsabilità politica, pubblica, sociale, quella della riproduzione sociale, appunto, non può essere una dimensione, non può essere vista una dimensione individuale, familistica, privata. E una volta che si riconosce questo valore, allora si può pensare appunto che queste lavoratrici sono lavoratrici pubbliche, assunte pubblicamente, che poi si può fornire assistenza in residenze private, in residenze pubbliche con degli standard qualitativi più alti, si può fornire assistenza anche all'interno delle abitazioni a livello domiciliare, però con delle lavoratrici che non sono dipendenti della famiglia, del privato, ma sono dipendenti pubbliche. Questo ha un riconoscimento sociale, perché senza il riconoscimento sociale di questo lavoro non si può avere neanche un riconoscimento economico in termini di salari, di tutele, di garanzie, eccetera, eccetera. Però certo, ovviamente sono questioni complesse.
Sì, infatti Lucia, mi dispiace che non abbiamo abbastanza tempo per approfondire, perché ci sono veramente un sacco di sfaccettature di questo argomento e effettivamente ne parliamo poco, e ci sono molti, molti appunto aspetti interessanti e che sarebbero da approfondire, che appunto citi nell'articolo. Tra l'altro noi continuiamo a rilanciarlo a chi ci sta ascoltando, può trovarlo su officinaprimomaggio.eu. E appunto lì ci sarà il collegamento al quinto numero di questa rivista, e troverà appunto nell'indice degli articoli il tuo, il lavoro domestico retribuito nel welfare italiano, fai da te. Quindi noi appunto andiamo verso la fine di questa chiacchierata, ti ringraziamo tantissimo.
Grazie a voi
per averci aiutato così a scoprire degli aspetti in più su cui interrogarci, e ti salutiamo qua dai microfoni di Blackout.
Grazie a voi, ciao a tutte e tutti.
Ciao ciao.
Grazie.
Ciao.